Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.
Buongiorno, 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 buon giovedì 29 aprile, buongiorno al mio compagno di viaggio Simone Di Noie, buongiorno a Francesco Calabria in regia, buongiorno a tutti voi ragazzi, ciao!
Buongiorno, ben ritrovato, ciao Cami, un saluto a Frank Calabro in regia, ritrovato, un saluto anche a Fabio che ha appena terminato la sua puntata odierna di ieri e oggi, un saluto a voi ragazzi che come al solito ci farete e noi ricambieremo compagnia in quest'oggi, questa giornata fino alle 12 come al solito, l'appuntamento consueto con Social Club.
Sì, ma
è
già arrivato
mattina.
Un messaggio per noi, subito.
Ronaldo, Gianfranco.
No, Gianfranco Pasquale, che noi ricordiamo sempre. Ragazzi,
l'avevo detto.
Siamo simpatici, cioè nel senso, non so se noi siamo simpatici, ma proviamo a scherzare, quindi non prendetevela quando vi citiamo così. Comunque non è né Gianfranco né Pasquale, ma è Francesco che ci dice: buongiorno ragazzi, quindi non siamo gli unici ad avere problemi con la barriera sulle punizioni. Beh, direi di sì, ieri malino, Ieri malino, anche una bella botta di fortuna per chi calcia, perché Marezza aveva tirato forse una delle peggiori punizioni, non dico della sua carriera, però delle peggiori punizioni, però è passata in mezzo alla barriera e gol. Mi ha ricordato, anche se lui è sinistro e Del Piero è destro, punizione che fece l'anno in cui la Juventus vinse la Champions League, Del Piero al Real Madrid, con la barriera che si aprì e proprio la palla che entrò e batté prima di Cagnizzares, quindi lo scavalcò proprio. E quella poteva essere una punizione simile, a volte anche un pizzico di fortuna serve. Diciamo che il City ieri ha fatto due gollonzi e secondo me non ha fatto una partita straordinaria, ma quello che mi ha stupito è una tecnica individuale impressionante. Cioè, a tratti ho visto una squadra in difficoltà perché aveva non avendo la punta non aveva grande gioco in verticale, ma una tecnica mostruosa. Sono usciti dal pressing un paio di volte dove ho detto vabbè, la palla è persa. Invece in un fazzoletto l'hanno gestita e bravi loro, hanno portato a casa una vittoria importante, però non ti può credere che la semifinale sia molto molto aperta.
Tutto da vedere, sia una che l'altra ancora, da giocarsi e da poter conquistare la finale di Istanbul per la fine del mese di maggio. Però insomma sicuramente è una partita bella da vedere, quella di ieri, Cami, risolta però da tre situazioni... diciamo così, non casuali, perché il calcio d'angolo non è casuale nella maggior parte dei casi, però sicuramente situazioni non di gioco, no? Perché un gol sul calcio d'angolo del Paris Saint-Germain, un cross di De Bruyne letto male dalla difesa, portiere compreso del Paris Saint-Germain, e poi questa punizione che...
fortunosa.
Sì, perché lì era veramente una di quelle, di quei tiri, no? Che si infrangono sulla barriera mestamente, sì, a mezza barriera, sì. neanche nei suoi sogni
ma neanche
più belli
troppo angolato.
Mares pensava che passasse quel pallone, no, era proprio quella classica punizione che colpisci male il pallone,
sì,
dice,
una ciabattata, dai,
una scamorza, sì, una scamorza, sì. Che si infrange a metà barriera
e invece decidi una semifinale con una scamorza
e invece il pallone passa, sì, invece il pallone passa perché Kimpembe decide di farlo passare così.
Kimpembe e anche Paredes, no?
Posso, sì, però Paredes, diciamo così, Paredes la sua figura la mantiene, sì, e sì, Kimpembe, sì, che si gira e apre proprio il varco per far passare il pallone in mezzo, sì, Paredes però lì forse non c'è il tempo per accorgersene, aprire la gamba, cercare di occupare più spazio, lì non c'è tempo se il compagno si apre,
è passato,
è
di moda.
Questa è addirittura peggio di quella di Ronaldo, sì. Perché una roba del genere è inconcepibile, perché lì cosa può fare il centrocampista, il giocatore che batte la punizione se non tirare in porta?
No, niente, e tra l'altro lì è passato di moda, no? Il vecchio darsi un po' di braccetto, no? Te lo ricordi che si tenevano per mano durante la barriera, quando facciamo la barriera, e quindi insomma adesso col fatto che se hai la mano un po' distante dal corpo e calcio di rigore è passato di moda, però onestamente è un qualcosa che... è passato di moda e forse dovrebbe tornare, perché insomma stiamo vedendo non solo questo gol, un paio di gol con la barriera che si apre. Questo è particolarmente importante, considerato il fatto che il primo gol è arrivato da un cross sulla tre quarti, e diciamo che fosse nel Paris Saint-Germain sarei molto arrabbiato di questo. E tra l'altro, Simo, io credo sia stata una occasione un po' persa per quanto riguarda il City nel finale con l'espulsione di Gueye. Onestamente pensavo potesse attaccare molto di più e pensavo potesse chiudere, non dico la, la situazione, però potesse arrivare a un certo punto dove dici ok, vado sul 3-1 e lì do una gran bella pietra sopra la qualificazione, ecco. Però diciamo che il Manchester City, se non sbaglio, ha fatto un cambio, quindi onestamente, insomma, ha iniziato quella partita con quell'idea tattica, non l'ha cambiata. Onesto, a me ieri è piaciuto più il Paris Saint Germain, poi ha vinto
nel primo tempo.
Sì, nel primo tempo.
Nel secondo è un po' mollato.
Ha un po' mollato, ma perché aveva giocato con intensità tale, secondo me, nel primo tempo, che un gol troppo poco. C'è stato un paio di occasioni dove hanno sbagliato l'ultimo passaggio, un paio di occasioni, me ne viene in mente una, su una verticalizzazione alta di Verratti, meravigliosa, dove Mbappé stoppa male, però sarebbe stato solo davanti a Ederson. Ecco, credo siano mancati gli ultimi dettagli, no, nel Paris Saint Germain di Neymar e compagni, e poi nel finale si sono un po' sgretolati, no? E direi che non è neanche facile, no, Simo? Perché quando prendi due gol così, quasi due gol senza calciare in porta, la situazione, insomma, diventa un po' anche difficile da digerire psicologicamente per la squadra.
Senza dubbio, però c'è tutta la gara di Manchester per ribaltare senza alcun tipo di problema. Ecco, non ho un po' capito, prima di prendere il 2-1, il non inserimento di una punta, onestamente. Ne hai due di quel tipo a disposizione, boh, le lasci tutte in panchina. Non l'ho concepito, onestamente, questa
scelta. Sai perché,
però...
sì, anche perché comunque alla fine Mbappé, onestamente...
Ieri come se non ci fosse.
Infatti, ieri si è un po' perso nei due centrali, no? Creare sempre nuovi ruoli ai giocatori, a volte però devi riportarle anche nel giardino di casa migliore. Cioè, la cosa più bella che ha fatto la partita di Mbappé è stato un tacco chiuso sulla bandierina, proprio nella sua zona di campo, destra, esterno di sinistra, no? Poteva alternarsi con Neymar, potevi mettere una punta. Ecco, io credo onestamente si potesse fare un qualcosina di più, poi ovviamente è andata quasi meglio perché con l'espulsione che gli è, alla fine avresti dovuto togliere uno tra lui e Neymar, inserendo una punta, credo mi sarebbe stato un po' difficile pensare a togliere la punta che è entrata, però onestamente non una partita facile per Mbappé. Complimenti alla difesa del City, perché comunque in due partite ha oscurato Haaland e in una comunque ha oscurato Mbappé, quindi questi comunque vanno fatti complimenti alle idee difensive anche di Pep Guardiola. Se ne parla molto poco, si parla sempre più del possesso palla, ma a livello di difesa non scherza.
No, quindi io ricordo, ragazzi, il nostro numero di telefono è 340-5425-324, messaggi di testo e note vocali.
È arrivato visto un messaggio che tu già aspetti tutte le mattine.
Quello di Gianfranco?
No, quello del nostro amico Piero, che dice basta parlare di Champions, dobbiamo parlare di Juve. Piero, parlare di Champions secondo me è qualcosa che serve anche nel parlare
parliamo, di Juve. Mi piace, Piero, che ci parliamo un po' di Juve. Abbiamo trasmissione fino a mezzogiorno, ragazzi, ci sono 2 ore.
Abbiamo iniziato da 8 minuti.
Abbiamo iniziato da 8 minuti, direi che tempo ne abbiamo, no, per parlare di Juve, ragazzi. Anche se cambiamo un attimo argomento, non succede niente. Come spiegava bene ieri Kami, credo che guardare a chi è molto più bravo di te in questo momento
aiuti,
possa aiutare, no, ragazzi, invece di rimanere sempre nel proprio giardinetto e poi finisce che ti compiaci troppo e fai la fine che hai fatto quest'anno, ecco. Quindi credo che dare un'occhiata un po' a chi fa meglio di te anche per imparare, capire, comprendere, perché il calcio non è solo la Juve, ragazzi.
No, anzi, soprattutto vedere comunque un Paris Saint-Germain che porta i due terzini tutti e due sempre molto alti, che cerca di esaltare un giocatore qualitativo tra le linee, comunque in mezzo al campo come Verratti, e a quel punto si permette anche di avere invece due giocatori, uno che calcia in maniera divina, Paredes, che però ieri mi è sembrato un po' mancante nell'ambito della partita in generale, della tecnica che c'era in quella partita. Insomma, serve a far capire cosa manchi a questa Juve. Io continuo a credere che non è tanto, secondo me non manca tantissimo per giocare partite di questo livello, però manca un'organizzazione che possa far esaltare 11 giocatori.
Mi è piaciuto quello che mi hai detto l'altro giorno. Secondo me sarò folle, ma non manca tantissimo. 4 giocatori e un allenatore. Cioè probabilmente il 60% della, ma forse anche
però,
qualcosa
però
in più della squadra.
Alte, io non ti ho detto 4 titolari. Cioè sì, ti ho detto 4 titolari, ma nel senso 4 giocatori su 23 non è tantissimo.
Beh, più o meno, Cami, dipende dal livello dei 4 giocatori. Certo che se mi dici 4 under 23 da aggregare al gruppo squadra, dico no, effettivamente non manca tantissimo, siamo solo sull'allenato. Se mi dici mancano 4 che ne so, 4 Pogba, dico ah, forse
No. Io sto a dire uno di un livello altissimo e 3 titolari
di un livello alto.
Buono.
È buono. Qual è lo standard di buono? Cioè, prendi un giocatore della rosa della Juve e mi dici quello standard lì.
Della rosa della Juve? Sì. Oh, vabbè, buono posso farti guardando in casa da altri. Dai, un Emerson Palmieri secondo me è buono. Non è elevatissimo.
No, ma è del livello dei giocatori della Juve?
È più alto del terzo.
No, un giocatore del livello di?
Un giocatore del... no, uno sicuramente del livello di Chiesa.
Ok.
Uno
qua,
del livello di Chiesa. Uno del livello di Quadrado sulla sinistra.
Che hai citato. Io faccio solo l'avvocato del diavolo e poi prosegui. Hai citato due dei migliori tre della stagione della Juve.
Però due li devo avere. Ho un po' inferiore a Quadrado, però che mi alzi il livello sulla sinistra. Mettila così, non proprio Quadrado, non da 18 assist a stagione.
No, certo.
Però che mi porti quello
di Ganagay,
sì,
proprio.
Sì, sì. È un centrocampista. E qua è difficile.
Qua è difficile.
È più alto di. Io dico Rabiot.
No,
fatto
però,
stagione. Cioè, e non alto a livello di centimetri.
No, perché già dire che Rabiot in quel senso lì è messo bene. Però dico per far comprendere il discorso, no? Perché comunque tu dici sì. Non quattro giocatori di livello top, però se tu guardi la rosa della Juve sono quattro giocatori, cioè quasi tutti e quattro migliori di quelli che hai già.
Sì,
che vuol dire andare a ricercare bene. E poi vabbè, c'è il discorso dell'allenatore. Io vedo già tanti messaggi che ovviamente sono tutti su un nome solo, anche se stamattina sui giornali abbiamo visto di tutto, onestamente.
Ovviamente io su quelle percentuali mi dispiace che non abbiano giocato sulle percentuali, Simo. Non col numero pieno, no? Quindi si è andato 50, 30, 20. Perché peccato, perché sennò potevamo iniziare già con una tris all'8. Però 50, 30, 20 secondo me non è fortunata. Entriamo va sul tema allenatore. Anche se ti faccio una domanda. Ma la Juve uno come Florenzi non avrebbe fatto comodo, Paolo? Onesto, credo che quello sia il ruolo dove siamo più completi, dove abbiamo avuto il rendimento più alto di tutta la stagione.
Sì.
Perché Danilo e Quadrado hanno fatto il rendimento più costante della stagione in un ruolo solo, perché si sono alternati alla grande in maniera diversa, hanno interpretato il ruolo in maniera diversa, però credo che sulla destra siamo a posto. Poi Florenzi ha fatto un'ottima stagione a gol, a piede, ieri anche è stato puntato un paio di volte, a parte una volta dove Cancelo gli ha... L'ha scherzato, però poi per il resto ha vinto il duello con tutti quelli che sono passati da quel lato, quindi bravo Florenzi, ed è andato via dalla Roma secondo me in maniera troppo silenziosa.
Sai che non possa ritornare?
Nel senso che io fossi stata la Roma, onestamente, prima di darlo via due volte ci avrei pensato molto e molto, e per quanto mi riguarda ottimo giocatore, però credo sulla destra di essere completi. Ecco,
sì, credo
fosse,
che...
fosse Mancino... Lo metterei nella mia lista, Simo.
Con tutti i ruoli in cui la Juve ha bisogno, credo che quello sia proprio l'ultimo.
Sì. E non c'è stato neanche il portiere, mi è stato anche bravo nella mia lista. Perciò poi ci scrivono Speroni della Longobarda. Poteva essere una mano, cioè, insomma, se fa come Aristoteles nelle ultime partite, insomma, lo facciamo firmare già adesso. Ci serve chi ci aiuti a fare gol. Comunque, Simo, parlando di tema allenatore, ti dico tutte le mie perplessità di questo periodo, e tu le sai già perché ne abbiamo parlato. Continuare a parlare di Allegri così, in maniera così forte, ma non la società, però nell'ambiente, comunque ieri un titolo della Gazzetta, oggi il Tutto Sport comunque da grandi percentuali, non mette neanche una speranza a Pirlo. Tutto questo parlare, no, di un allenatore nuovo quando tu ti stai giocando
partite più importanti. Credo che sia stata una settimana per Pirlo, e che sicuramente continuerà a essere una settimana molto difficile.
Perché quello che voglio dire io è già lui è in difficoltà e te l'ha espressa le difficoltà, perché dopo quel post
sì, ma non c'era neanche bisogno.
No, però sai, io sono...
Cioè quello è stato, mi è sembrato molto uno sfogo quasi a cuore aperto.
Però lo sfogo a cuore aperto arriva nel finale di una stagione lunghissima, difficilissima, dove è successo di tutto. E a quel punto cosa succede? Succede che...
Anche lì forse è stato troppo sincero.
Si trova a vivere una delle settimane più assurde. Cioè, perché qua si parla... Non si parla più di Pirlo. Non si parla più neanche della possibilità di Pirlo allenatore della Juventus, ma si parla solo esclusivamente di quello che sarà. Però ci sono 6 partite, 5 di campionato, una finale di Coppa Italia, che sono le più importanti degli ultimi 10 anni... E metti a Pirlo in difficoltà, una pressione e secondo me anche un briciolo di confusione. Che non è facile, ragazzi, sono umani come noi.
No, secondo me più che confusione un po' di... Cioè già a livello di morale la situazione credo non sia proprio di quelle indimenticabili, bellissime, che porterai nei tuoi ricordi per sempre con il sorriso. Ecco, ti aggiungi tutto quello che sta succedendo attorno, credo che il morale sia veramente sotto i tacchi.
Eh sì.
E in una serie di partite come quella che aspettano la Juve, il morale penso possa fare tanto. E ecco, diciamo che anche da questo punto di vista si parte un gradino indietro.
Cioè,
non che il Milan stia proprio vivendo il momento più bello di questo, della sua stagione, dei suoi
però
ultimi anni. Però
devi trasmettere coraggio, fiducia e voglia di centrare l'obiettivo a un gruppo, però sapendo che magari tu rischi di non esserci il prossimo anno, non è facile. Cioè, sono due le cose: o è straordinariamente capace di isolarsi da tutto quello che c'è intorno, però io continuo a credere che loro comunque...
Però io allo stesso tempo, Cammi, te la giro e dico... sì... Non è facile, sicuramente non sarà semplice da gestire. Allo stesso tempo però resta comunque all'inizio della sua carriera, quindi sì, può essere un fallimento, una delusione, però non è detto.
No, ma io non dico...
No, dico a livello come di... pensiero per lui. No,
l'unica cosa è veramente bravissimo ad isolarsi, no? A non sentire tutte le voci che ci sono intorno. E
io sono veramente curioso di vedere e sentire la conferenza di sabato. Cioè, la conferenza di sabato...
Cioè, il discorso è che, onesto, no, Simo, è allora viverla in maniera più libera, no? Tanto è conscio, ma no, che potrebbe realmente andare via, non ha più nulla da perdere, e liberarsi, no, di tutto e cercare di far tirare fuori alla squadra proprio nel rush finale, molta più serenità, no? Nel giocare, più tranquillità, perché non c'è più nulla da perdere. Però dire che non aver nulla da perdere guardando quella classifica mette un po' i brividi. Onestamente non la capisco questa cosa. Cioè, se stiamo parlando di Allegri, le voci su Allegri sono sempre più forti nel momento in cui non bisognerebbe parlare di nient'altro se non della partita con l'Udinese. Solo la partita con l'Udinese, perché è una partita troppo importante, ma tutte saranno le partite troppo importanti, e basta pensare alla classifica. Cioè, sono due, l'Atalanta 2 punti sopra, la Lazio potenzialmente 2 punti sotto, e poi le altre sono tutte appiccicate. Quindi, insomma, parlare di altri allenatori è... A me sembra assurdo.
È deleterio.
Però è così, cioè non è che non possiamo fare...
Così, è quasi autodistruttivo.
Eh sì, però sai, non dipende da noi, Non dipende da noi, e credo che non possa neanche questa volta essere smentito totalmente. Perciò ti dico, non sarà facile. Come hai detto tu, anch'io sono molto curioso di vedere la conferenza stampa di sabato, dove lui dovrà, secondo me, giocare in difesa. Giocare molto in difesa, perché ci saranno delle domande dove comunque gli chiederanno di questa settimana particolare, che si è iniziato da lunedì a vociferare sulla sua panchina. Adesso diciamo che la sua panchina sembra salda.
Beh, da lunedì più o meno, Cami, se ci pensi, il prepartita di Fiorentina-Juve, la domanda a Paratici è stata fatta, lui ha detto in caso di Champions sì, allo scenario senza Champions non ci pensiamo neanche. Cioè, già prima della partita, no?
E si è arrivato al... Ieri era mercoledì, e mercoledì anche con la Champions ci sono state voci o testate che l'hanno riportato.
Beh, stamattina è emblematico, su Corriere anche Torino, senza... Allegri il prescelto, su Tutto Sport... 50 Allegri, 30 Zidane, sì, 20 Gattuso, mi sembra.
E sai, non, questo per me non è...
Ieri Gazzetta, la Juve di Max.
Siamo arrivati a mercoledì che, a prescindere dalle qualificazioni in Champions, sei fuori. Questo è, per me non è la strategia giusta. Io in questa settimana non avrei voluto parlare della panchina di Pirlo. Poi... qual è l'idea?
Però giustamente ogni...
Però queste sono voci... No, però queste sono voci che non possono non essere raccontate.
Certo.
Cioè non è colpa dei giornalisti.
Non sono inventate.
No, non è colpa dei giornalisti. Cioè se realmente ci sono queste cose qua è un...
Che se le scrivono è così.
E se le scrivono è così perché ognuno ha le sue fonti. E allora ragazzi qua noi siamo un po' in difficoltà perché... Siamo nelle mani comunque di un tecnico in difficoltà, ed è evidente, e un tecnico in difficoltà che ha molta meno forza. Ripeto, per me in uno spogliatoio entra un allenatore consapevole del fatto che probabilmente non sarà l'allenatore del prossimo anno. Nello spogliatoio di una squadra di calcio arrivano i pensieri, tanto lui non resta. È come quando si parlava, no Simo, dei contratti... Non può allenare col contratto in scadenza, te lo ricordi? Che dicevano no, nessun allenatore può allenare con un contratto in scadenza perché poi la squadra non lo riconosce perché ha meno potere anche contrattuale, la squadra lo sente. Ecco, figurati adesso che sembra già ai margini, cioè sembra già pensare al futuro quando sono 6 partite di un'importanza incredibile.
Leggo qualche messaggio, Cami, e poi ci fermiamo. Andrea, ieri a me è piaciuto più il PSG del City, è stata una vittoria casuale, ma sentire parlare Guardiola di calcio è meraviglioso, ci dice Andrea. È come darti torto, Andrea, onestamente. È molto, molto difficile darti torto.
Sì, ma io leggo Francesco perché poi capirete, ragazzi. Guardando la partita di ieri capisci che tra le variabili in Champions c'è bisogno anche di un Navas che si addormenti. Bene, Navas è quello che a noi probabilmente ha cambiato le sorti di una finale, perché quella parata che fa su Miralem Pjanic al quinto minuto di Cardiff, quello poteva cambiare una finale, perché 1-0 Juve cambia completamente la partita, magari poi avrebbe perso comunque, però non sarebbe finita 4-1, questo tendo a crederlo.
Manchester City PSG, la partita del calcio del popolo per eccellenza, ci dice una nostra amica juventina in UK, che non si firma, non mette il suo nome, quindi siamo costretti a salutarla così. Cami, poi volevo leggere. Vabbè,
Nino da Lavagna non ha dubbi, Timo,
sì,
ha già,
già
fatto il quadro.
Già avanti.
Nino, senti, se riesci a farmi anche la previsione sul futuro della mia vita, grazie, e ci dice... Già deciso, Allegri alla Juve, Zauli secondo e Allegri secondo di Allegri e Pirlo all'Under. Non lo so, ragazzi, non lo so.
Io faccio fatica a immaginare che non...
Che
Allegri, nel caso in cui dovesse tornare, non porti il suo vice storico Landucci. Onestamente, Zauli ha intrapreso una bella carriera e credo che sia lui stesso a voler fare... A voler fare il primo allenatore.
E magari vuole andare... un'altra avventura come ha fatto Pecchia, no?
Magari sì, o continuare con la Juve Under 23, ecco, che adesso si deve giocare i playoff.
Sì, mi stupirebbe più il passaggio dalla prima squadra di Pirlo all'Under, questo mi stupirebbe un po' di più, però non escludo niente io nella vita.
Allora, ci fermiamo adesso, Cami, perché
saluto gli amici di Facebook.
Esatto, salutiamo i nostri amici di Facebook, perché la diretta sulla pagina ufficiale termina qui, in questo momento, quindi scaricate l'app di Radio Bianconera, gratuita da avere nei vostri dispositivi mobili. Ringrazio Frank Calabro perché adesso ci lancia il notiziario sportivo, poi rientriamo per ancora un'oretta e mezza insieme, ragazzi. Parliamo di Juve, non Manchester City, PSG, basta, ragazzi. Basta.
Social Club.
Il cuore dei tifosi batte su Radio Bianconera, questo è Social Club, io sono Camillo De Michelis, se Frank come c'è?
C'è Simone Di Noi insieme a Francesco Calabro in regia. Raffaele,
sai che adesso che è diventato padre, ogni tanto alla mattinata dove deve fare un po' di lavori.
Raffaele, Lo ritroveremo.
Lo ritroveremo. Sì, arriverà, arriverà. Insomma, arrivano già tanti messaggi. Il tema allenatore, ragazzi, non si batte. Non ce la facciamo a parlare.
Salutiamo Fausto, Cam, Fausto, che ci scrive: buongiorno ragazzi, ma è vero che Allegri avrebbe già firmato? Poi aggiunge: buonanotte, io vado a dormire con voi nelle orecchie come Ninna Nanna. Ho fatto il turno di notte, non urlate troppo, grazie. Un abbraccio.
Fausto, guarda. Noi volevamo chiamarti, però rispettiamo il sonno e il tuo turno di notte, insomma.
Non scherziamo neanche.
Beh, il minimo. Il sonno è troppo prezioso. Fausto, insomma, tu hai già firmato, l'ho detto tutto prima, ragazzi. Le voci sono forti, le voci ci sono, però tendo a credere che tutto verrà visto e verrà valutato alla fine.
Ma Musa dov'è?
Musa. No, Musa lo chiamiamo domani. Musa lo chiamiamo domani. Grande Musa, che è entrato nella nostra famiglia a piedi uniti, anche per colpa mia, a cui chiederò eternamente scusa. Ma comunque, insomma, Musa lo salutiamo, gli chiediamo un vocale, magari ce l'ha già mandato.
Non lo vedo perché
la lista dei messaggi di Francesco Calabro non comprende Musa. Quindi, Musa, ti stiamo aspettando. Se hai delle perplessità, al tuo servizio, Musa, perché dopo la mia figuraccia, insomma, posso tranquillamente dire di aver un debito con te, ecco, questo posso dire. Se torna Allegri, altro che cappotto volante. Se vede Arthur fare un passaggio in stile Benevento, si strappa le mutande e le tira in testa a Kulusevski. Ecco, insomma, Severino ha fatto un quadro un po' fantasioso. Però che ti devo dire, Simo, non credo possa arrivare fino a questo punto, ecco, insomma.
Allora, Cami, leggiamo qualcos'altro. Enzo ci dice: io farei silenzio stampa sabato perché ci saranno sicuramente domande sul futuro dell'allenatore e non sulla partita, ci dice Enzo. Credo che ci saranno entrambi, personalmente io mi concentrerò sulla partita.
Sì, io credo che sia l'unica cosa da chiedere, cioè, anche perché chiedere a Pirlo vai via o chiedere a Pirlo ti dà fastidio queste voci su Allegri e non avere risposta è una domanda a cui non è che ti dirà: ma guardate che Allegri ha già firmato, o darà il titolone. No, lo metterai solo in difficoltà dal punto di vista del pensare ad ogni singola parola giusta da dire in questo momento, e credo anche cosa possa rispondere a una frase del genere. Quindi è da un po', no, che conviviamo sulle domande sul futuro di Pirlo stesso in conferenza stampa, che sono lecite perché non arrivano i risultati, la Juventus nell'ultimo periodo ha fatto male, però in questo momento è troppo importante parlare di campo, è troppo importante sapere molto di più perché ha scelto il 3-5-2 a Firenze e perché magari non ha voluto puntare sul tridente. È molto più importante sapere come sta Chiesa, è molto più importante sapere se può partire all'inizio, tante cose, piuttosto che Allegri. Cioè, onesto ragazzi, magari qualcuno è contento, magari qualcuno invece è disperato dall'arrivo di Max Allegri, io non lo so e non mi schiero, però a me interessa solo il risultato di domenica.
C'è il grande Dario Ghiringhella alle nostre spalle, io ogni volta che vedo quella foto è quasi come la tua. La tua con le braccia incrociate, con lo sguardo da modello, e il grande Dario Ghiringhella che guarda la camera con tutto bellissimo. Salutiamo Dario, che ritrovate poi sabato.
Vorrei avere il 10% del fascino di Dario Ghiringhella.
Ma te la sei cavata bene. Salutiamo il prof Dario Ghiringhella,
che ci sta sicuramente ascoltando.
È concentrato nel fare lezione, ma ha una cuffia, magari di quelle Bluetooth, che sì, lo sai, se mi mimetizza, non si vede il filo. Mentre ci ascolta
Commenta anche, non spiega, commenta quello che stiamo dicendo noi.
Oppure, chi lo sa, magari sta facendo lezione.
Potremmo
su di noi.
Uno scherzo e chiamarlo in diretta.
Beh, non sarebbe male.
Non sarebbe per niente male.
Non sarebbe male. Sì. Forse metteremo a rischio il suo lavoro, però non sarebbe male.
No, non sarebbe per niente male. Non sarebbe per niente male. Rispondo
Facciamo
per...
una chiamata in cui diciamo di coinvolgere gli alunni.
Sì, parlare un po' con gli alunni. Insomma, disturbiamo la lezione.
Ma perché no?
Dovremmo chiedere in privato quando ha compito in classe. Quando ha il compito in classe, poi a quel punto lo chiamiamo. Così, insomma, diamo anche la possibilità a quelli che hanno studiato meno di poter arrabattarsi, ecco, che ne ho fatto un modello di vita.
Allora, Cami, facciamo uno strappare alla regola, perché il messaggio di Paolo mi piace. Dice: buongiorno ragazzi, non pensate che l'acquisto di Gundogan per 27 milioni sia stato un gran colpo del City? Con lui, De Bruyne e Silva hanno un gran bel centrocampo.
Silva però ce lo siamo persi, perché Silva è andato alla Real Sociedad.
Credo intenda Bernardo Silva.
Ah sì sì sì, beh è giustissimo, qua ho fatto la figuraccia io. Però Bernardo
dopo
Silva,
Mucca.
Dopo Mucca un'altra. Però ragazzi ormai arriva il giovedì che io i nomi già li confondo tutti, figurati quando è Bernardo Silva.
Beh su Gundogan direi di sì ragazzi, penso che sia, non vorrei dirvi qualcosa di sbagliato, ma possa essere se non il capocannoniere quasi del City.
Sì, 12 gol.
12 in Premier, 16 in totale.
Quello che voglio dire, allora, di quelli che ha nominato lui, Bernardo Silva è quello che mi ha stupito di più. Non mi faceva impazzire al Monaco, onestamente. Invece ieri ho visto una tecnica individuale clamorosa. Foden, non ne parliamo neanche. Foden però mostruoso. Calcia in una maniera divina, però dovrebbe calciare meno bene perché gli parte troppo centrale. Quando calcio, quell'azione dove si sta.
Ha un po' quel calcio alla Bernardeschi.
Ma cosa sta dicendo? Ma cosa sta dicendo? Cioè, qua l'hai detta grossa. Diciamo che mi ricorda quando
che,
ieri.
La battuta, secondo me, ride anche Federico, che ci sta ascoltando.
Beh,
e salutiamo.
Certo, salutiamo Federico, un amico. Quello che voglio dire io è, ieri, quando ha fatto quel dove si stava suicidando nel primo tempo, si stava suicidando il Paris Saint Germain, ha fatto quel collo tagliato, no? A tratti mi ha ricordato Beckham, però con ovviamente lui è mancino. Su Gundogan, oltre agli infortuni che ha avuto, che vanno anche citati gli infortuni che ha avuto, che avrebbero messo veramente la parola probabilmente fine a gran parte dei giocatori, e oltre l'entrata che ha subito ieri, credo sia stato anche nei radar e vicino alla Juventus. Se non ricordo male, ne aveva parlato Marotta dopo una finale di Supercoppa del secondo anno, quello dove arrivano Dybala, Mandzukic, proprio contro la Lazio, dove segnò Mandzukic e Dybala stesso, e avevano parlato di essere stati vicini comunque a Gundogan e poi non essere riusciti a prenderlo. Sì, quello fu un colpo straordinario, hanno dovuto aspettarlo, Paolo, hanno dovuto aspettarlo perché quei problemi alle ginocchia hanno comunque dovuto far aspettare tutto il valore di Gundogan, per un giocatore meraviglioso, e credo che nel secondo tempo sia salito in cattedra lui ed è uscito un altro City che per me deve giocare con una punta, però io non conto niente rispetto a Guardiola, cioè non mi permetterei mai di dare un briciolo di consiglio a Pep Guardiola, perché è infinitamente più bravo di tanti.
Dovresti avere un gran bel coraggio onestamente per avere la presunzione di dare consigli a Pep Guardiola. Dovresti avere un gran bel coraggio che probabilmente hai
No, sai benissimo che di fronte a
però
Pep...
questo è, senti, facciamo una cosa,
vai.
Andiamo da Frank.
Vai, andiamo
Frank da... eccolo, ecco. Si tuffa Frank.
Beh, prima o poi secondo me arriva dalla parte apposta, non ho idea di cosa ci sia oltre la regia, lo troviamo nell'altra...
bagno forse,
e non lo so com'è,
no,
però
forse di...
spero che il muro sia di cartongesso, ecco, perché sennò si inchioda lì,
altrimenti fa male. Andiamo da Frank, va, ascoltiamo un vocale.
Ciao Cami, ciao Simo, buongiorno, sono Danny.
Ciao Danny.
Ieri la Champions si fa capire Danny. Che oltre a essere anche il Manchester City una squadra pazzesca, ma che ci vuole quel colpo di fortuna in queste competizioni, ci vuole sempre. Per quanto riguarda la nostra Juventus, comincia a salire un pochino l'ansia pre-gara, anche se mancano ancora un po' di giorni, però... è una gara molto importante quella di Udine, non sarà facile e dobbiamo obbligatoriamente andare a prenderci 3 punti.
Salutiamo Danny, diamo qualche notizia di campo che ci chiede anche Francesco da Ischia, Cami.
Sì, 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 sì.
Chiesa in qualche modo
lo porteranno
a Udine. Dubito al titolare, onestamente, a gara in corso, se dovesse esserci necessità, sì. Però in qualche modo verrà portato. Ieri ho fatto un lavoro personalizzato. Però insomma, la lesione, che non è una lesione, ho detto una cavolata, l'elongazione alle spalle. Però bisogna sempre fare attenzione, perché comunque, l'abbiamo detto più volte, c'è un bel tour de force per la Juve in questi giorni, con una partita più importante dell'altra. Però in qualche modo verrà portata a Udine. Danilo, idem.
Sì.
Che ricordiamo ha saltato la gara contro l'Atalanta da titolare, poi è entrato per un fastidio a un dito del piede, poi a metà settimana ha giocato col Parma e poi ha avuto questo nuovo fastidio agli adduttori e non ha giocato a Firenze. Fastidio niente di grave, anche lui ci sarà nella gara contro l'Udinese. più difficile Demiral, che ha questo affaticamento muscolare, insomma, che non lo lascia libero, ecco, fisicamente e mentalmente. Beh, di essere pronto per la gara. Ma la Juve al momento problemi nel pacchetto centrale non ne ha. Perché? Perché Bonucci e Chiellini stanno bene, perché De Ligt non è squalificato,
no,
è entrato in diffida con il giallo perché... di Firenze, quindi alla prossima ammonizione sarà sì squalificato, però al momento non è.
No, c'era stato un po' di confusione, no, sulla squalifica di De Ligt, perché nella partita col Parma l'ha distinta dalla Juventus, la distinta ufficiale, non parlava di De Ligt,
giustamente,
nei diffidati, quindi insomma secondo me si è fatta confusione con quella ammonizione di Bergamo, che si pensava fosse data a De Ligt, invece poi è stata data in panchina a Bonucci. E lì secondo me con le grafiche anche delle televisioni, che della televisione Sky, che dava De Ligt ammonito, per me hanno fatto un po' di confusione, ma poi la Lega subito ha diramato gli squalificati di questa giornata, non c'è De Ligt, quindi De Ligt potrà partire per Udine. Questa è un'ottima notizia, se noi consideriamo il fatto che comunque, se non sbaglio, Demiral non gioca una partita
da tantissimo, sì, mi sembra di sì,
dal ritorno col Porto, se non...
che diciamo non ha lasciato un bel ricordo,
no,
ecco.
Però
diciamo che non solo lui, però è uno dei tanti protagonisti in negativo di quella, perché comunque sia il rigore inconcepibile a quei livelli, fare quell'entrata lì è inconcepibile, onestamente, sia se vogliamo anche il primo gol, il secondo gol in Portogallo, no, dove lì lui rimane un po' mezzo e mezzo e lascia l'attaccante libero in area, quindi...
sì no io su Demiral
ti ha deluso quest'anno?
Molto, e credo non abbia deluso solo me, e credo si sia anche bruciato un po' con qualche dichiarazione sul staff, e non mi stupirei per niente di una possibile cessione di Demiral, anzi te
sì,
la dico
comunque l'ultima uscita 9 marzo, poi d'accordo, infortuni muscolari, Covid, partenza per la Turchia nonostante sia infortunato.
Infatti, e quello che ti voglio dire io, Simo, è che onestamente, anzi non dico non mi stupirei, te la giro così, mi stupirei di rivederlo con la maglia della
Juventus. Sono d'accordo con te, credo che sia uno di quelli...
è stata data la possibilità, non l'hai utilizzata... secondo me nella maniera giusta, poi tutto divertente, tu top, io top, noi top, però qua di top c'è proprio niente, va, insomma, la stagione che proprio non la metterei nei top, ecco, questa è la mia idea. Ti leggo questo messaggio, sì, ma poi abbiamo un po' di vocali, direi di ascoltarne, e ho letto il nostro Musa, quindi
c'è.
Sono molto contento.
Però al momento non vedo Gianfranco e questo mi dispiace.
Anche Pasquale, non ci dicevo.
Però Pasquale manda vocale.
Sì, però.
Pasquale manda vocale, ma ancora non c'è.
Non vedo il nome, ragazzi. Pasquale, Gianfranco stiamo
invece,
chiamando.
Gianfranco invece è l'uomo del caps lock.
Sì, maiuscolo. Tutto maiuscolo. C'è qua, tipo, Ronaldo ieri
no,
ha messo
non tutto
l'altro
maiuscolo,
ieri.
Solo Ronaldo.
Ronaldo ha messo una foto l'altro giorno. Vuoi commentare anche l'outfit? Va bene tutto, Gianfranco, mi raccomando, ci stiamo aspettando. Buongiorno ragazzi, faccio una provocazione: voi preferireste Allegri con la stessa squadra oppure Pirlo con Kanté, Pogba, De Bruyne e De Bruyne? La faccia. E cosa voglio dire? Che da un po' di tempo in casa Juve si parla troppo di guida tecnica e poco di progetto sportivo. Andrea da Bruxelles, vai Simo, rispondi tu.
Ma non so se Andrea ci fa questa provocazione perché ci ha già ascoltato più volte, sarà il nostro pensiero, però lo ribadisco ben volentieri, io credo che dopo aver cambiato 3 allenatori in 3 anni, forse il problema principale non sono gli allenatori.
Sì, assolutamente, però ti dico
poi
una...
chiaro che Pirlo,
è
Pirlo. No, aspetta, ho sbagliato. Kanté, Pogba e De Bruyne
aiutano
pure
me.
Tutti insieme. Però magari non a quel livello, tutti e tre insieme, ma insomma, uno di quelli più 2 funzionali, ecco, mettiamola così.
Sì, direi che la risposta è quella giusta. Diciamo che Pirlo per me è un discorso un po' diverso. Poi è normale che tu gli metti quei 3 giocatori lì, allora ragazzi, gli metti ancora più pressione. Però guardate il Chelsea ha fatto il mercato che voleva Lampard. Tendo a credere che sia il mercato che volesse Lampard, tra cui prendere Mendy in porta per una cifra illegale, considerato il fatto anche quanto avevano pagato Kepa. E quanto hanno pagato Kepa, e quindi insomma alla fine non è riuscito comunque a dare dei meccanismi di gioco importanti. E posso dirti, ieri a me è piaciuto più il PSG, quindi non è colpa di Pochettino, c'è anche un po' di sfortuna. Però forse in casa PSG magari un po' un pensierino a dire vabbè, ma Tuchel non era proprio così male. Poi magari sono nate le frizioni, non lo so, io questo non lo voglio dire, perché Tuchel era in bilico da 2 anni più o meno, da quando ha messo piede sulla panchina del Paris Saint-Germain. Però credo che Tuchel, diciamo che abbia, col lavoro fatto col Chelsea, abbia veramente portato il suo livello di stima, no, nell'ambiente molto alto, molto molto alto. Io credo che abbia fatto veramente molto molto bene, complimenti a lui, Simo. Direi di andare dal nostro buon Frank, che era a braccio concerto, quindi insomma, se a braccio concerto è giusto coinvolgerlo in questa trasmissione, quindi un bel vocale.
Ciao ragazzi, Stefano da Lodi. Ha ragione Camillo, sono 4 ritocchi di una rosa, non siamo lontani, i giocatori che ci sono buoni, c'è qualcuno da eliminare, diciamo, ecco. Ciao.
Sì, è un po' a metà il discorso tra il mio o il tuo, perché lui ha detto 4 ritocchi di una rosa, dipende dal livello, ecco, perché comunque sono 4 ritocchi, però insomma non proprio gli ultimi arrivati.
No ragazzi, è normale che io ho tirato 4, non è che sto dicendo 4 qualsiasi, è normale che io mi soffermerei tantissimo su un esterno alto mancino che possa dare qualità, gol e assist, qualità in mediana, poi un centrocampista centrale che guardi in verticale, cosa che non hanno i nostri tre, perché io continuo a vedere che McKennie non gioca in mezzo al campo, e questo secondo me darà adito anche a delle voci in mercato, se non dipenderà poi ovviamente da chi sarà l'allenatore della Juventus, e sicuramente un terzino sinistro, una punta. Questi sono i quattro giocatori dove andrei a intervenire. Non mi aspetto, non so come dirti, Simo, non mi aspetto cross. Mi aspetto che mi comprino un 11 che mi dia quella qualità che manca. E allora mettere due mediani che però velocizzino il gioco su i due esterni e Ronaldo, se ci sarà Ronaldo. Bisognerà capire anche questo.
Frank, vengo da te.
Buongiorno ragazzi, complimenti, vi seguo sempre, Franco dalla Calabria.
Ciao Franco.
Volevo fare questa considerazione, non so voi cosa ne pensate, ma credo che cambiare ogni anno allenatore sia deleterio, insomma. Io credo che se riusciamo a centrare il quarto posto e qualificarci per la Champions, magari vincere anche la Coppa Italia, insomma, un'altra chance Pirlo la darei. Certamente non riprenderei Allegri, sarebbe un passo indietro, anche perché facciamoci questa domanda: come mai nessun top club in Europa lo ha cercato in questi 2 anni? Se proprio devo cambiare Pirlo, lo faccio per o Zidane, se è possibile economicamente, oppure per Mancini, ma Allegri no, assolutamente no.
Simo, diciamo che la domanda l'hai già fatta tu molte volte sulla questione, comunque Allegri 2 anni fermo, e questo va assolutamente detto, è una cosa che va detta. Su Zidane, ragazzi, io non ci credo mai, ma ve lo dico ora, se arrivasse Zidane sarei l'uomo più stupito della faccia della terra, cioè proprio non credo a Zidane, e anzi vi dirò, forse Zidane è quel nome che ha mandato un po' tutto in confusione, l'idea degli allenatori della Juve, perché forse col fatto che era libero si era fatto un mezzo pensiero in più a Zidane, poi non erano andate bene le cose con Allegri, e poi insomma secondo me si è fatto un po' di confusione anche col nome di Zidane libero il primo anno di Ronaldo. Quello che voglio dire è che Mancini ha fatto un grande lavoro in nazionale, però continuo a preferirlo nei panni di CT, che forse da mister di una squadra dei club dove non ha mai fatto grandissime cose, pur avendo mercati importantissimi, questo lo voglio sottolineare. A prescindere dall'allenatore, vado sul tema: cambiare ogni 3 anni allenatore non fa bene. Io la scorsa settimana, quindi non tanto tempo fa, la scorsa settimana avrei dato una chance a Pirlo, e lo dico, però all'ennesima partita dove non vedo niente, ho dei dubbi, dei grandi dubbi, e continuo a pensare che comunque lo sfogo che ha fatto nel post sia un allenatore che dice non so se se sono in grado, almeno mi è parso di capire quello, e quindi mi fa pensare che sia giusto forse andare oltre, considerato il fatto che siamo una squadra che ha esonerato due allenatori che avevano vinto, quindi due allenatori con esperienza, due allenatori che comunque hanno vinto nelle loro esperienze passate, tra cui uno che ha vinto un'Europa League. Noi non vinciamo in Europa da tantissimo tempo, e quindi dare invece una chance a chi non ti ha fatto vedere niente, non so se abbia messo realmente forse delle basi per il futuro, è coraggioso, perché poi rischi di portare questo problema sei mesi dopo, e poi qualcuno mi dice ma la Juve non esonera in corsa, e allora va pensata molto bene, finito il campionato, ma finito il campionato ragazzi, non adesso, quando avrà centrato gli obiettivi, se avrà centrato gli obiettivi non lo so, però adesso bisogna concentrarsi solo sul campo, cosa che stiamo facendo troppo poco, quantomeno si sta parlando tanto del contorno e poco della cosa principale che sono i risultati del campo.
Cami, intanto abbiamo parlato l'altro giorno, eravamo in diretta dell'ufficialità di Nagelsmann al Bayern, sì, Monaco, sì. Avevamo detto di Jesse Marsch o Erik ten Hag per il Lipsia, e alla fine vince questa corsa Jesse Marsch,
sì,
che passa dal Salisburgo al Lipsia.
Hanno fatto
ufficiale.
Tutto in casa.
Sì, sì, beh,
giustamente.
Progetto. Progetto, ci sono, no? Degli step, bravissimo.
Che non sono stati bruciati.
Degli step, bravissimo. Prima a Salisburgo, se fai bene lì, quando si libera la panchina a Lipsia, e poi si vedrà. Però intanto contratto biennale fino al 30 giugno 2023 per Jesse Marsch con il Lipsia. Prende, come detto, il posto di Nagelsmann, che invece ha trovato l'accordo di 5 anni con il Bayern di Monaco. Cami, allora, qua ci sono tanti messaggi. Papista Pistoia, secondo voi lo scambio Pjanic Arthur è stato fatto solo per le plusvalenze o perché il brasiliano era anche utile al gioco di Sarri? Con l'eventuale arrivo di Allegri, come vedete Arthur con il Liverpool? Siamo già oltre.
Ragazzi, io credo che Arthur...
Io credo che una parte sulla prima questione, credo che la plusvalenza abbia avuto un peso non da poco,
sì,
nella gestione. Però poi allo stesso tempo ti prendevi un giocatore che era partito benissimo al Barcellona, benissimo, poi ha avuto qualche difficoltà, però alla fine c'erano entrambe le situazioni.
Scusate, ho toccato un...
Io dico che Arthur con Sarri l'avrei visto ben volentieri, ecco. Secondo me sarebbe stato un bel vedere, però
io anche
con il se, con i ma.
Però io vado, adesso sta giocando male.
Non c'è il vento, fra.
Adesso sta giocando male Arthur, però onestamente io trovo che sia un bel colpo, e che abbia fatto bene, cioè la Juve a prenderlo. Poi le stagioni sono particolari, in un momento in cui stava giocando bene comunque è venuto fuori questo problema, adesso rientra, non rientra, si ferma, non si ferma, è difficile.
Cami, facciamo così, visto che c'è un po' di vento, sento.
Io no.
In
però...
cuffia, sento un po' di vento. Andiamo da Francesco Calabro in regia. Diamo la linea notiziaria con un po' d'anticipo rispetto al solito. Poi rientriamo, sistemiamo durante la pausa il vento. Magari ci copriamo un pochettino, poi ritorniamo. Ragazzi, abbiamo tutta un'ora da vivere insieme. Rimanete con noi.
Social Club.
Radio Bianconera, questo è Social Club, io sono Camillo De Michelis, a fianco a me c'è
Simone Di Noi, ragazzi, 11.05, rientrati in diretta seconda ora di Social Club, assieme anche a Francesco Calabro in regia e a tutti voi, ragazzi, che ci state mandando anche oggi tanti messaggi, e noi questo fa, come ben sapete, estremamente piacere, pronti ad ascoltare quelle che sono tutte le vostre opinioni, e direi,
sì,
se Frank è d'accordo, di ascoltare subito qualcosa.
Buongiorno ragazzi, Cristian da Campobasso.
Ciao Cristian.
Che dire, visto qualora ce ne fosse bisogno anche le partite di questa fase di Champions, semifinale tra l'altro, si denota la casualità, al di là del gioco che sia e quant'altro, la casualità dell'episodio e del giocatore stesso. Detto questo, per me Allegri vale 4 pochettino.
4 pochettino. Quindi un bel po' di più di pochettino.
Sì. Un pochettino diventa un Allegri. Questo mi sembra di averlo fatto in maniera pessima. Però
tanti pochettino fanno tanto.
Sì, fanno
molto.
Sì, questo. Guarda, adesso si sta parlando addirittura di esuberi, quindi riusciremo a piazzare esuberi Claudio da Brescia e contratti faraonici in essere. Poi c'è chi dice, ma considerando...
Beh, no, rispondo a Claudio, assolutamente no. Sicuri, ma proprio per niente, visto lo storico che abbiamo alle spalle.
Guardate Douglas Costa,
ragazzi. Guardate, sì, Douglas è uno di questi, ma guardate Higuain. Higuain, cosa è successo, è andata così. Poi... tutti quelli passati
Kedira
è trascinato proprio all'inverosimile, cioè, non sicuri ma proprio per niente.
No, cioè noi abbiamo dei giocatori dove faccio difficoltà a credere che Ramsey abbia mercato, faccio difficoltà a credere che abbia mercato Rugani, faccio fatica a credere Douglas Costa, 20 presenze in un anno di nuovo, cioè questo sta abbassando ogni anno il livello delle presenze, tra l'altro presenze neanche tutte da 90 minuti, ma anche spezzoni, insomma il suo apporto al Bayern Monaco è stato pressoché nullo, quindi onestamente abbiamo tanti casi molto difficili da piazzare, ecco, forse il più facile di questi potrebbe essere De Sciglio, ma comunque in questo calcio attuale dove i soldi sono molto pochi non sarà per niente facile, dovranno essere molto molto bravi. Sentivo anche un'intervista di Tare lunedì sera che ha detto sarà veramente difficile fare mercato quest'anno, è normale che non sarà facile. Ragazzi, chi ha mercato, chi ha delle voci, anche che siano di scambio, o anche se ha ingaggi importanti tipo Rabiot, è uno che secondo me ha mercato. Perché Rabiot comunque ha fatto due stagioni dove ha giocato sempre. E questa stagione, ripeto, del centrocampo della Juventus è quello che ha dato delle risposte più continue rispetto agli altri. È importante vedere adesso cosa succederà. Io credo che sicuro del posto in mezzo al campo possa essere, non del posto titolare, di una conferma, visto il contratto che ha e visto quanto è stato pagato, credo sia Arthur. Mi stupirebbe molto vedere una cessione di Arthur, però anche degli altri, insomma, dovranno essere molto bravi a vendere quest'anno.
Che è la cosa più difficile, sì. Ovviamente, sempre la cosa più difficile, però hai citato alcuni, Douglas
o Rugani?
Rugani che ha perso il posto,
da Carboni, ragazzino che lo scorso anno quando lo metteva in campo Zenga era sempre espulso, entrava era espulso, quindi ha detto vabbè, torna un attimo,
neanche il tempo di entrare che usciva,
ha detto vabbè, torna un attimo in primavera, va, poi adesso ha rimesso e io nella partita col Parma non ho mai visto Semplici perdere la calma come è capitato con Rugani, quindi insomma questo deve far capire che Rugani in un momento anche lui della sua carriera non semplice, ecco, questo va
però
detto.
Però dalla sua ha un contratto fino al 2024, a 3 milioni e mezzo.
Quindi il mutuo in banca lo può richiedere, questo lo, per prendere qualcosa, per prendere una bella casa lo può richiedere con quel contratto lì, ma ragazzi, bravi loro ad essersi guadagnato un contratto del genere, questo va detto.
Sì. Mettiamola così. Ascoltiamo un altro vocale, va? Vai Frank.
Buongiorno ragazzi, sono Roberto. Ma via, ma oh ragazzi, ma e si sa, ma è sempre stato così questo giochino. Si sa, ma lo sanno anche loro. Il loro destino è legato sempre ai risultati, ma da sempre. Niente di nuovo sotto il sole. Poi, fin dei conti, sono professionisti e guadagnano fior di quattrini, come volevo dire. Ma è così, ma sarà sempre così. C'è poco da fare. Ciao ragazzi.
Sì, credo faccio riferimento a tutto quello che sta circolando attorno.
Sì, però lavorare così non è facile. Cioè, quello che voglio dire è che le voci si sentono, loro leggono, loro sanno,
ascoltano
cosa si dice, sanno tutto, leggono tutto e questo dà fastidio. Da un fastidio tante piccole cose che noi pensiamo non possano mai aver visto, di questo sono sicuro. Da fastidio vedere magari altri giocatori già con grafiche magari solo di voci, con ipotetica già maglia della Juve, figuriamoci, non dà fastidio sapere che potenzialmente la società ha già scritto, ha già idea di come andare avanti, ecco. Io credo che la pagina del Tutto Sport di oggi, insomma, non penso faccia piacere a Pirlo. E poi è normale che questo non deve influenzarlo, però non è facile portare avanti una stagione del genere quando ti giochi veramente tantissimo in 6 partite con la consapevolezza che la terra sotto i tuoi piedi si sta un attimo sgretolando.
Senza dubbio, questo è al momento la situazione. Cami, leggo qualche messaggio. Così Adriano da Londra: sono 3 anni che Paratici non sa vendere un giocatore.
Tocca pianissimo,
come sempre. Poi leggo Alberto: ciao, ma considerando le finanze, il prossimo mercato deve essere pensato in anticipo. Come farlo senza avere certezze sull'allenatore, direttore sportivo, eccetera? Hai ragione, Alberto.
Non pensavano, credo, di arrivare a questo punto.
No, e certo non è semplice neanche non sapendo in che competizione europea sarai, sì. E questo cambia tutto in termini di finanze economiche. Cami,
parliamo con il nostro ospite, che è un amico di Social Club ed è Michele Pazienza. Ciao Michele.
Ciao, buongiorno a tutti.
Michele, è un momento difficile, no, in chiave Juve, e io volevo subito chiederti quanto influenza comunque in uno spogliatoio tutte queste voci che danno per partente, no, Andrea Pirlo, e danno già il nome principale di chi potrebbe sostituirlo, quando ti vai a giocare 5 partite di campionato fondamentali e una finale di Coppa Italia. Ecco, questo non aiuta Pirlo e tutto il suo staff?
Ma relativamente, perché se tutto ciò accadesse in uno spogliatoio diverso da quello della Juve, o che ne so, del Milan, dell'Inter, del Napoli, insomma, di club importanti che sono, insomma, ricchi di giocatori che hanno l'esperienza giusta per poter sopportare questo tipo di pressione, questo tipo di voci, è chiaro che la situazione sarebbe diversa, sarebbe molto più complicata. Ma i giocatori che si ritrovano a vivere questi tipi di spogliatoi hanno la consapevolezza che devono comunque far bene per loro stessi, perché arrivano e sono in un club dove il prestigio e l'arrivo ad una competizione importante agevola la propria carriera, agevola il proprio percorso, la propria crescita. E quando uno arriva a un club come la Juve, è chiaro che è un giocatore ambizioso, è un giocatore che va a guardare il prestigio, non va a guardare esclusivamente l'aspetto economico o magari il mantenere la categoria. E quindi sono voci che secondo me non destabilizzano lo spogliatoio e l'ambiente. E quindi Pirlo, secondo me, da questo punto di vista può rimanere abbastanza sereno. Chiaro è che la situazione non è semplice, perché la Juve in questo momento ha bisogno di fare i più punti possibili per raggiungere l'obiettivo, che secondo me era quello di arrivare perlomeno in Champions.
Michele, ti faccio una domanda molto, molto generale, nel senso che la Juve è partita a inizio stagione pur cambiando allenatore, però tu ci sei stato alla Juve, quindi conosci molto bene quello che è l'idea, ossia si parte sempre per vincere, quindi è partita con l'idea di vincere il campionato, arrivare a quota 10, anche a detta parole dei diretti interessati, presidente su tutti, e di competere in Champions League. Ti ritrovi poi a più di metà stagione a uscire agli ottavi di finale di Champions e poi a essere totalmente distante, molto distante, quindi dover abbandonare anche la corsa al campionato. Ecco, ridimensionarsi su un obiettivo differente, che è quello minimo, necessario, dove ne va anche del futuro della Juve. Quanto è difficile per tutto l'ambiente, quindi parlo di giocatori, allenatore, quindi passare da sì, dobbiamo competere per la vittoria del campionato a ok, qualifichiamoci in Champions, quindi abbassare un po', no, quello che è il target?
Sì, quando prima parlavo di che all'interno dello spogliatoio ci sono giocatori che, arrivati alla Juve, è chiaro che hanno il valore del prestigio, dell'importanza di arrivare per forza di cose perlomeno in Champions League. Mi riferivo anche a questa situazione. Sarebbe il non arrivare in Champions sarebbe un fallimento non solo per il club, ma anche per ogni singolo giocatore, perché ogni singolo giocatore che si ritrova oggi nello spogliatoio della Juventus ha una responsabilità importante. E non è che se la Juve non va in Champions ne perde solo il club, ma anche il prestigio di ogni singolo giocatore. E questo ognuno di loro lo sa benissimo. La Juve quest'anno, rispetto agli altri anni, è partita con la certezza del valore di alcuni giocatori che aveva in rosa, però è partita con altrettanti punti interrogativi. Uno di questi può essere anche quello proprio dell'allenatore. È chiaro che Pirlo, secondo me, è alla sua prima esperienza, ma gli servirà tantissimo, perché aveva bisogno di capire, di vivere in prima persona alcune dinamiche, perché un conto è vivere da calciatore, un conto è viverlo da allenatore. Secondo me l'anno prossimo sarà un allenatore diverso, sarà un allenatore molto più forte rispetto a quello di quest'anno. E anche nella scelta fatta, è vero che sì, è stata una scelta azzardata, però parliamo di una persona che ha delle capacità impressionanti, sia nel recepire le dinamiche, sia nel capire, nell'affrontare e nel confrontarsi dei campioni. E quindi secondo me la scelta dell'allenatore è sì una scelta azzardata, ma che se si mantiene la linea in futuro darà grosse soddisfazioni.
E questa è la speranza, credo, di tutto il mondo bianconero. Michele, io ti chiedo invece, vedendo la partita, no, di domenica Juventus-Fiorentina, la Juventus ha schierato questo 3-5-2 con Dybala e Ronaldo punte centrali e onestamente e Ramsey tra le linee, no? Tutti e tre i giocatori che dovevano dare una verticale per i centrocampisti per cercare di superare il muro della Fiorentina venivano a prendere la palla pur di giocarla, e quindi la squadra sembrava piatta, no? E tante volte si critica poi i centrocampisti centrali, si dice Bentancur, Rabiot e Arthur, ma quanto sta nel movimento anche degli attaccanti, dei giocatori in verticale che possono aiutare proprio Bentancur e Arthur e Rabiot a cercare questo gioco in verticale? Perché è forse il mancato movimento di tutta la squadra che mette in difficoltà i centrocampisti centrali, e volevo chiederlo a te, visto che comunque era il tuo ruolo.
No, più che altro la difficoltà che potrebbero avere i centrocampisti in queste circostanze è quella proprio di avere tantissima densità in quella zona del campo. Se oltre alla densità dei centrocampisti ci si aggiunge quella degli attaccanti che vengono si abbassano tra le linee per venire a giocare, è chiaro che questi di conseguenza portano in quella zona anche i difensori avversari, ed è chiaro che i centrocampisti vanno in difficoltà perché non riescono a trovare gli spazi e i tempi per effettuare le giocate, e in più non riescono a trovare dei riferimenti in avanti che possano dare la possibilità di sbocco per una verticalizzazione, per una palla in profondità, cosa che non avviene nel momento in cui giochi con Dybala che viene tra le linee, con Ramsey che viene tra le linee. È chiaro che hai pochissima profondità, probabilmente riesci ad avere una grandissima gestione della palla, un grandissimo possesso palla, ma è chiaro che venendo meno la profondità rischi comunque alla fine di fare 90 minuti sempre sotto il rischio di una palla intercettata che ti fa ripartire un contropiede, dove rischi poi di prendere gol pur mantenendo per 90 minuti il possesso palla.
Michele, tu sei stato un doppio ex di Udinese e Juve, e questa partita è la prossima che i bianconeri dovranno affrontare. La Juve di solito, quando ha avuto di fronte squadre che si chiudono, ha sempre fatto molta fatica, no, a trovare il modo di venire a capo e quindi di far male alle squadre avversarie. Allo stesso tempo la gara di domenica per la Juve non è importante, è fondamentale anche per ritrovare un po' di entusiasmo. Secondo te, da allenatore, che tra l'altro tu sei, in che modo la Juve può cercare di aggirare e poi soprattutto fare attenzione nel contenere due giocatori che quando ripartono possono essere devastanti con le loro letture? Quindi parlo di Pereira e di De Paul, che sono due centrocampisti che farebbero molto comodo anche alla Juventus. Cioè, come può riuscire a venire a capo di una squadra che si difenderà col baricentro basso e cercherà di impedirti sostanzialmente di avere sviluppi di gioco e occasioni?
Beh, questo è un problema che non ha soltanto la Juve, ma è un problema che hanno tutte le squadre che nell'arco della stagione cercano e provano di dare continuità di risultati e quindi di vincere il campionato. E spesso e volentieri queste squadre, come la Juve, così come l'ha fatto anche l'Inter in più circostanze, sbloccano le partite attraverso degli episodi, attraverso un calcio di punizione, attraverso un qualcosa che la Juve è abituata a fare, perché negli anni, anche negli altri anni, ha trovato e è andato in difficoltà con tutte le squadre che si chiudevano, anzi probabilmente gli altri anni quasi tutte le partite le ha affrontate in questa condizione, e si è allenata ed era preparata e aveva gli uomini con le caratteristiche giuste per sbloccare la partita attraverso un calcio di punizione, attraverso un calcio d'angolo, attraverso quelle palle inattive che ti danno la possibilità, insomma, di sbloccare la partita e creare poi quegli spazi necessari per portare a casa il risultato. E la Juve anche quest'anno ha quegli uomini con quelle caratteristiche che possono arrivare a trovare questa soluzione dalle palle inattive. È chiaro che bisogna crederci probabilmente un po' di più, bisogna rimanere un po' più sereni, cosa che non è semplice, soprattutto nelle partite che poi, come quella di domenica, diventano fondamentali per il futuro. Però insomma, i giocatori che ha in rosa la Juve hanno quella personalità e quelle capacità per poter affrontare la gara nel migliore dei modi.
Michele, prima di salutarti ti chiedo, visto che hai iniziato questa avventura da allenatore, come sta andando? Ricordiamo che tu guidi l'Audace Cerignola, come ti stai trovando e soprattutto che programmi hai, che idee hai?
Beh, io allora ho iniziato prestissimo perché mi sono ritrovato catapultato tra i professionisti iniziando in Serie C col Pisa, però io credo che è stata per me una scelta che ho dovuto accettare, ma forse probabilmente troppo presto per me, e quindi ho ripreso il percorso partendo insomma dall'inizio, facendo la giusta esperienza, e quest'anno è una tappa del mio percorso di crescita dove sto lavorando tantissimo sotto tutti i punti di vista, perché poi l'allenatore è un ruolo completamente diverso, devi andare ad analizzare le cose a 360 gradi, non solo l'aspetto tecnico-tattico ma anche l'aspetto gestionale dei singoli giocatori, perché ti ritrovi con 25 giocatori, con 25 ragazzi che hanno mentalità, abitudini, anche io mi sono trovato insomma con giocatori con una religione diversa, dove ad esempio c'ho un giocatore che in questo periodo dell'anno sta facendo il Ramadan e bisogna gestirlo nella maniera più giusta per far sì che ti possa dare qualcosa in più la domenica. È una categoria che porta ulteriori problemi rispetto a quello professionistico, perché c'è l'obbligo di far giocare delle quote, degli under, e quindi insomma bisogna studiare tutte le soluzioni possibili, sia per l'inizio della gara che a partita in corso, perché poi insomma durante la partita esistono altre partite all'interno dei 90 minuti dove tu dovrai gestire, fare, dire, per far sì che è l'unico modo che poi, in cui puoi mai aiutare la tua squadra, i tuoi calciatori, attraverso le sostituzioni, attraverso un cambio di sistema di gioco. Insomma, è un ruolo completamente diverso da quello del calciatore, motivo per cui prima mi sono permesso di dire che a Pirlo quest'anno servirà tantissimo come esperienza, essendo lui una persona molto ma molto intelligente. L'anno prossimo sicuramente sarà un allenatore molto più forte rispetto a quest'anno.
Grazie Michele, grazie mille,
in bocca al lupo e grazie ancora.
A voi,
ancora.
Viva il lupo, grazie, vi abbraccio.
E ringraziamo allora un amico di Social Club di Radio Bianconera, Michele Pazienza, ex giocatore di, tra le altre, Juventus, Udinese, Napoli e molte altre ancora, e attuale allenatore dell'Audace Cerignola, che insomma ci ha fatto compagnia quest'oggi, anche verso Udinese-Juventus, dove lui è ovviamente doppio ex. Frank, vengo da te, ascoltiamo qualcosina.
Giorno Cami, giorno Simo.
Grande.
Lo sai che tanto ormai tutte le mattine non può mancare il mio saluto.
Radio Grande Musa.
Vi volevo fare una domanda. Secondo voi, quali potrebbero essere gli acquisti giusti per la Juve del prossimo anno? A prescindere dall'allenatore. Cioè, come può cambiare questa squadra? Con quali giocatori? Grazie mille, buona giornata e siete grandi, perché a differenza delle altre radio parlate solo da Juve, qui invece le radio parlano di tutte quante, le radio romane parlano di tutte quante le squadre, tranne le squadre loro. Ciao ragazzi.
Questa è bella. Detto ciò, ma se serve.
Tra l'altro ringraziamo Musa, perché abbiamo perso un paio di nostri ascoltatori, abbiamo perso Costa questa settimana, insomma sono un po' preoccupato, speriamo possa stare bene, perché abbiamo perso Costa, ma abbiamo trovato un nuovo acquisto, Musa, quindi salutiamo sempre Musa.
Allora Cami, ragionavo, sicuramente serve un centrocampista.
Sì.
Ma ti dirò, se qualcuno parte, due.
Due.
Serve un terzino sinistro?
Sì, direi di sì. Una punta.
È un attaccante. Servono questi quattro di base. Anzi, mettiamo tre di ottimo livello di base.
Sì. Sì.
Quindi un centrocampista, una punta e un terzino sinistro. Poi dipende da chi entra.
Ma un nome, te lo senti dire, un nome che tu prenderesti a tutti i costi?
Beh, un nome che dipende dalle possibilità economiche che hai, Cami. Perché è bello dire Pogba, è bellissimo.
No, 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 però un nome, diciamo, che tu credi possa essere anche realizzabile, diciamo.
Molto difficile, onestamente.
Anche perché, onestamente,
senza soldi è molto difficile.
In questo momento siamo senza soldi, ve va detto. Senza certezze dal punto di vista dell'allenatore.
Molto difficile.
Quindi...
molto difficile. Ecco, l'augurio che mi farei è, in questo senso, è che l'allenatore che ci sarà sulla panchina della Juve dell'anno prossimo possa decidere che giocatore vuole.
Sì.
Magari, ti dirò, magari anche, non lo so, vuoi uno alla De Paul? Non puoi arrivare a De Paul. Cerchi uno sempre simile a De Paul. Magari non conosciutissimo, magari non ancora a suo livello dal punto di vista di esperienza, eccetera, eccetera, eccetera. Però un giocatore di quel tipo lì, non un centrocampista qualsiasi.
Ecco.
Uno che abbia le caratteristiche di un De Paul, uno che abbia, se è De Paul, o uno che abbia le caratteristiche di Locatelli, se ti serve quello. Non andare a prendere, non so, mi serve uno alla De Paul, va bene, prendo uno alla Locatelli. E no, così, no, poi in qualche modo lo butti dentro. No, che si seguano le indicazioni dell'allenatore, magari abbassando un po' il livello, no? Però... funzionale, funzionale.
Un po' come era successo con Giaccherini, ragazzi. Si voleva un esterno? Cosa Giaccherini? Si è inseguito Elia tutto il tempo. Elia non ha dato niente con la squadra. Giaccherini invece ha dato tanto. La squadra ha dato tanto, tanto, tanto. E secondo me, vabbè, adesso magari non so che nome potrebbe essere simile, però sono d'accordo con te, Simo. Io ho un'altra richiesta alla dirigenza della Juventus, visto che siamo in tema, è che se si prende un giocatore, io mi auguro che poi venga utilizzato per fare quel ruolo in cui si è preso. Ecco, quella è la mia speranza.
Ma qua, Cami, rientriamo nel discorso del prendi un giocatore che può fare un po' tutto. No, prendi un giocatore che deve fare il suo ruolo, punto e basta.
Cioè, io onestamente adesso, in questo periodo, la cosa che un po' più mi scoccia, oltre al fatto che sono convinto si stia giocando ancora molto acciaccato.
Poi è chiaro che può capitare in stagione che ti mancano 10 giocatori e ti adatti. Però come linea di principio di base hai Kulusevski, cos'è? Esterno nel 4-3-3. Kulusevski, se ci sono tutti, fa l'esterno nel 4-3, punto. Non è che fa un po' questo, un po' quello, un po' quell'altro.
Sono d'accordo.
McKennie fa il centrocampista. Poi è chiaro, se ti mancano 10 esterni, dici, vabbè, ci arrangiamo, lui lo può fare, per due partite lo fa. Però di principio
il discorso, sì, ma non prendo McKennie. Ah, ma McKennie di ala 4-3-3, noi non possiamo giocare 4-3. E allora è un problema.
Allora
problema.
Prendo qualcos'altro. Cioè, che, questo è il discorso.
Che possa giocare a due.
Che magari è meno forte di McKennie, però almeno lo metti lì e sai che lì rende, perché è il suo. Questo è più il concetto generale, ecco.
Veretù, un pallino, ci scrive Marco da Sesti Levante, di Simone.
Sì.
Un bel giocatore, Veretù.
Sì, sì.
Secondo me a volte è sbaglia un po' a spalle alla porta. È capitato anche con noi la Juve lo scorso anno.
Beh, vero.
Un paio di volte la combina a spalle alla porta. Infatti, per quanto mi riguarda, deve giocare più libero da compiti di possesso. Infatti, questo nuovo duo della Roma comunque a volte gli toglie un po' di pressione, soprattutto se gioca con un play adattato come Diawara.
Con Diawara, con Villar.
Con Villar, altro giocatore. Diawara è un altro giocatore che secondo me è sottovalutato.
Però vedi, ad esempio, Villar, se non sbaglio, la Roma, non vorrei dire qualcosa di sbagliato, ma l'è andata a prendere l'anno scorso dalla Serie B spagnola.
Tra l'altro,
magari non è
il Valencia,
non è Giorginio, cioè, non è Giorginio, però vai a prendere uno dalla Serie B spagnola, Villar. Ma non vai a prendere, che ne so, un giocatore di Van de Beek, che è un'altra cosa.
Sì, sì, sono d'accordo. Tra l'altro, Villar era nel... cioè, poteva riscattarlo il Valencia per una cifra irrisoria. Ma poi irrisoria a questo livello, se n'è altamente fregato. Adesso, da quando ha fatto l'Europeo Under 21 con la maglia numero 10 della Spagna, ha beccato più un canale. Infatti non lo sta togliendo spesso.
Sì,
non,
vabbè,
non
mi sembra che la Roma, però, sì, in Europa League, no, poi per il resto...
Ma il discorso è che ci sta. Cioè, ha giocato comunque molto bene. Secondo me è uno che tecnicamente è molto forte.
L'anno prossimo sarà, eventualmente, se dovesse arrivare Sarri, sarà molto bello vedere come funziona. Come è molto bello Francesco Calabro in regia, che non si mostra, ragazzi.
Attenzione, attenzione,
però sicuramente uno che acchiappa.
Ha già anche acchiappato.
Ha
già quasi finito, diciamo così.
Ecco, ti ha già dato la fine.
È già quasi finito, e poi è fatta.
E andiamo proprio da Frankie in regia, perché ascoltiamo le ultime dal notiziario sportivo.
Social Club.
Radio Bianconera, questo è Social Club. Io sono Camillo De Michelis, a fianco a me c'è
Simone Di Noi in vostra compagnia, il bel Francesco Calabro in regia. Però non mi piace, no, non perché non sia bello, però non mi piace come soprannome, perché abbiamo trovato qualcosa di più curioso. Uno sindaco, l'altro YMCA. Non lo so, ci abbiamo pensato. È difficile, Francesco.
Beh, YMCA
perché è troppo perfetto, hai capito,
sì,
Francesco?
È difficilmente superabile, secondo me. Invece è ideale per
cosa? Cosa è successo?
Sì, però basta sviolinate. Cioè, il trovo perfetto, no. Cioè, no. No.
Va bene.
No.
Vabbè, però se non sai prendere i complimenti, è mica problema nostra.
Pensa sua moglie. Pensa sua moglie quando gli fai complimenti e lui risponde così.
Quando? Quando lo fa?
Adesso queste sono cose vostre, noi non possiamo entrare anche nelle vostre dinamiche.
Non possiamo entrare così all'interno
siamo
della vostra vita.
Già siamo in piccioni, già proviamo a imbucarci in tutte
Hai
le
feste. Hai detto piccioni?
No, piccioni non l'ho detto. Usciamo da questo momento, se no io non arrivo a mezzogiorno. Comunque già proviamo a imbucarci.
Hai detto Colombi.
Ecco, via. Vocale, che usciamo da questo impasse, vocale.
Ragazzi, buongiorno, sono Raul.
Ciao Raul.
Ragazzi, questa Champions League, io non vedo una squadra che proprio fa paura. Non vedo quel Real Madrid del 2017, non vedo quel Real Madrid, quel Barcellona del 2015. Ma secondo voi, con la Juve nostra del 2015 e poi quel 2017, noi andavamo in finale a mani basse quest'anno? Cioè, se giocavamo questa Champions League con quella squadra lì, noi in Champions League in finale ci andavamo a mani basse. Ragazzi, con la Juve di Allegri, più me la ricordo, più dico che era devastante.
Allora, sono discorsi molto difficili da fare, ma lo sa anche Raul, perché traslare una squadra di anni fa adesso trova un po' il tempo che trova, però è vero, però onestamente non c'è quest'anno, ma manco l'anno scorso, ma negli ultimi anni in realtà.
Scusa Simone, non riesco a essere serio.
No, adesso lo leggo anche, però dico, non ci sono squadre come quel Real
no.
E come quel Barcellona.
Sì,
non ci sono.
E neanche come con la Juve. La Juve che va
la solita fortuna.
Sì, la solita botta.
La solita fortuna della Juve in Europa.
Come direbbe De Sica, la solita botta. E continuate voi. Ma comunque.
Però onestamente, ora li vedo adesso i messaggi. Mi stupisco, ma fino a un certo punto, ragazzi. Perché? Perché sono arrivati due messaggi curiosi, uguali, due persone diverse.
Si sono messi d'accordo, sono due amici.
Però va detto che uno ha avuto, diciamo così, il coraggio di firmarsi e lasciare il suo nome. L'altro no.
Nel senso...
Frank, tu lo sai?
Io lo so chi è.
Ah, ok.
Ho scoperto chi è, dire, la ragazza del meteo.
Sì, ma
non... Ce l'ho in audio. Volete sapere chi è?
Sono Lillo.
Questa è una gran giocata. Questa è una gran giocata. E credo che i nostri amici.
Io ho avuto un po' di terrore.
Anch'io. Molta paura. Però devo dire ai nostri amici Enzo e all'altro amico innominato.
Anonimo. Ignoto.
Che ragazzi, nel bellissimo termine. Però avete un problema con questa ragazza del meteo. Noi non lo sappiamo.
Noi non lo sappiamo.
Non la conosciamo. Noi la ragazza.
Trasferimento dalle regioni occidentali a quelle orientali. Temperature in calo, massime tra 16.
Direi che basta. Questo è un tempo giusto. Comunque, ragazzi, noi ve l'abbiamo fatto.
Facciamo così. Lo promettiamo. Che ore sono, Frank? 11:39. Fra un quarto d'ora
la rimettiamo.
Rimettiamo 5 secondi, dai. Fra un quarto d'ora rimettiamo 5 Enzo secondi per
risalutarci.
Enzo
è anonimo, noi stiamo pensando a voi. Almeno un grazie me l'aspetto, ragazzi, perché stiamo pensando a voi con la vostra passione per la ragazza del meteo, che un po' mi stupisce, però l'effetto.
Però ormai ha incuriosito anche noi, no?
Ormai questa, anche ragazza, noi. Questa ragazza del meteo la vogliamo conoscere e faremo delle ricerche. Insomma, faremo delle ricerche.
Magari faremo anche una rubrica con lei.
Col, beh, certo, certo, assolutamente.
Perché no?
Perché no?
Che aria c'è alla Continassa?
Infatti con la ragazza del meteo, insomma, adesso piogge e tempeste, fulmini
hai
sette.
Hai capito.
Ecco, questa è l'idea. Più o meno stavo parlando
che di... aria tira, potremmo chiamare.
Insomma, pesante. Ma quello che voglio dire io, Sim, è che abbiamo avuto la solita botta di fortuna clamorosa con Real Barça nei momenti migliori della Juventus.
Sì.
Perché quel secondo tempo di Berlino mi lascia ancora, lo dico piangendo, ecco, e il primo tempo di Cardiff era stato un primo tempo buono. Purtroppo poi le partite durano 90 minuti e sappiamo tutti come è andata a finire, quindi cambiamo discorso, che se no mi metto a piangere in diretta e non è bello.
Angelino, insomma, non ha pretese elevate, dice no. Buongiorno, centrocampo Kanté, De Paul, punta Lewandowski, terzino sinistro fate voi, se non è possibile è inutile pensare alla Champions.
Ragazzi, le pretese, Angelino, mi sono fermato a Kanté. Cioè, non sono neanche andato oltre De Paul, sono fermato a Kanté. È tornato Costantino che dice ti abbiamo ceduto. No, abbiamo chiesto se come stavi, Costa, in verità abbiamo chiesto come stavi perché non ti sentiamo più e quindi ci siamo preoccupati. Nessuno cede a nessuno, anche perché non possiamo farlo, cioè, non abbiamo questi poteri, ecco. Ti ringrazia Enzo.
Pino da San Giorgio a Liri ci chiede va su Allegri, se venisse, chi sarebbe il suo vice? Uno, non sappiamo se viene. Due, non possiamo immaginare neanche il vice, però così, sensazione, perché distaccarsi da quello che è il suo storico, che è Landucci, no? Penso, quindi...
No, anche perché, sai, in questi due anni Landucci poteva magari cercare un'avventura da solo, no?
Esatto.
Però c'è anche un ruolo, no? Secondo allenatore che è sottovalutato, non si prende mai i meriti, no? Però un team che funziona credo che sia sempre importante, no? E magari anche avere meno... Non sono tutti nati, no? Per avere maggiori responsabilità. Sì. Quindi abbinarsi a un grande allenatore, puoi dare sempre la tua idea, la tua conoscenza, anche non essendo il primo allenatore. Quindi credo che sia una coppia che funziona.
Michael da Roma, continuare a parlare dell'allenatore di mercato quando non si sa ancora che tipo di competizione europea giocheremo il prossimo anno, dal mio punto di vista non fa il bene della Juve. Resettiamo e giochiamo queste ultime 6 partite stringendoci attorno al mister e alla squadra. Chissà se Fausto si è addormentato.
Sì.
Mi è venuto in mente adesso.
Sai che ormai da ultima settimana questi colpi di queste illuminazioni di pensa dei nostri ascoltatori.
Non lo so. In questi due anni troppi errori di comunicazione che sicuramente hanno destabilizzato l'ambiente, guarda caso coincidono con l'allontanamento di Marotta, ci dice Daniele. Poi Marco da Cesenatico. La gestione di questi ultimi anni non è più da Juve, bisogna cambiare rotta, solo per dire l'ultima ora. In questo clima di smobilitazione in cui due terzi della rosa allenatore sanno di poter andare via, come si farà a centrare gli obiettivi qualificazione e Coppa Italia? Non vedo come faranno a rimanere concentrati. Questo è sicuramente un tema,
io
perché non
ho
paura. Non solo l'allenatore ma anche i giocatori stessi. Però riprendo le parole di Pazienza prima, che non sono banali. Dice sì, non è solo l'allenatore che se sbaglia e se manca l'obiettivo Champions.
No,
quella
è la parte...
Anche i giocatori, perché non è che... Cioè, il fallimento generale coinvolge dal primo all'ultimo.
Sì.
Perché sono anche i giocatori stessi che poi magari si ritengono giocatori di altissimo livello, da stipendio altissimo, e mancano la qualificazione alla Champions League. Questo non è un tema banale. C'è un dito alzato.
Posso farvi una domanda?
No.
È una
no,
provocazione.
No, intervieni sempre troppo a caso.
La prima ora ho dormito.
Quindi... allora andare a dormire, no?
No, se facciamo un gioco, lo faccio a voi due. Avete soltanto una possibilità di intervenire su un ipotetico mercato che coinvolge tutti, dirigenti, allenatori, tutto quanto. Avete uno slot soltanto. Andate a lavorare sulla squadra, sull'allenatore o sulla dirigenza?
Oggi? Vai tu, Simo.
Sì.
Ma oggi? Ma tu dici adesso, questo momento, però sulla dirigenza cosa lavori? Niente.
No, vabbè, nel
tu
senso,
dici in generale.
Finita la stagione. Okay. Per l'anno prossimo avete uno slot solo.
Sì,
potete fare solo una cosa.
Sì, sì, sì. Beh, io non ho dubbi. Avve zero sulla squadra, ma avve zero dubbi.
Io anche intervengo prima sulla squadra e poi sull'allenatore. però faccio una cosa.
Uno.
Non hai solo uno.
No.
Hai un giocatore solo per...
Se dovessi scegliere solo uno, vado prima sulla squadra.
Quindi prendi il big, cioè prendi il giocatore forte e basta.
Sì.
Ok.
Sì. Se ne ho uno, sì. È normale, però sono ovviamente anche deluso dalla guida tecnica, però è...
Cioè faremo una ragione. Frank, vanno in vocale.
Che cattiveria. Cattiveria.
Ciao ragazzi, Salvatore da Roma.
Ciao Salvatore.
Ma io pensavo anche un'altra cosa, ma noi quest'anno, a parte tutto, cioè 33 Trentini. Formazioni diverse. 33. Non si riesce mai a dare un'identità. Non si riesce mai a dare un gioco preciso. E questo a parte il Covid, a parte gli infortuni, ma è proprio la non esperienza di questo allenatore, non me ne voglia, ma veramente ad arrivare a 33 formazioni diverse mi sembra veramente un paradosso. Cioè.
Sì.
Hai ragione tu.
Sicuramente. Quando abbiamo detto lunedì, martedì, ecco, da adesso serve semplicità, quindi ne scegli al netto di squalifiche e infortuni, 13, 14, quelli, punto, e basta. Punto,
e basta. È quello.
Tanto ormai la situazione mi sembra che non è così certa, ecco, per Andrea Pirlo nel suo futuro, quindi i rapporti, eccetera, basta, ne scegli 11, 12, se Bonucci deve stare in panchina, sta in panchina, se Chiellini deve stare in panchina, stanno in panchina, giocano, De Ligt è un altro, e stop. Poi sì, sì. Se... A eventuale risultato raggiunto, poi si fanno rotazioni, però scegli quelli. Se Arthur non ti convince o comunque ha sempre questa problematica, non può giocare, sta in panchina, giocano Bentancur e Rabiot, Danilo, Alexandro giocano lì, Quadrado alto, alterni Morata e Dybala, stop, basta, senza andare a ricercare giri qua, secondo me, ragazzi,
sono assolutamente proprio d'accordo.
Semplice. Prego.
Ciao Pioli, Andrea da Padova.
Ho capito ciao Pioli.
Detto ciò, volevo commentare solo un secondo la telefonata che avete mandato in onda poco fa sul signore che diceva che perché nessun top europeo ha chiamato Allegri.
Sì.
Non è possibile che magari anche Allegri, stando sul divano a quasi 7 milioni di euro all'anno e vedendo i risultati della Juve, non possa aver detto, visto che secondo me si è anche trovato bene, vediamo cosa succede e magari torno a casa. Io
credo che questo possa averlo pensato forse da febbraio di quest'anno, magari, ma non lo scorso anno. Lo scorso anno sicuramente no, ecco, la scorsa estate è stata un'estate particolare perché col Covid poche panchine sono cambiate, però poi nel corso dell'anno sono cambiate tante panchine e lui non è stato preso in considerazione. Quindi credo onestamente che abbia avuto poche offerte, molte meno di quanto si aspettasse.
Sì, alla fine sono cambiati il Bayern, il Chelsea, il Tottenham, il PSG.
Il Tottenham lo scorso anno.
Quindi il PSG.
Queste sono squadre che possono permettere. Vabbè, il Barcellona ha cambiato i 18.
L'Arsenal.
Quindi onestamente sono cambiate le panchine importanti per poter chiamare Max Allegri. Credo che poi, sai, il ragionamento del nostro ascoltatore possa essere giusto adesso. Adesso da febbraio-marzo inizierà a dire: aspetta un attimo, non devo essere affrettato alla decisione.
Buongiorno da Bianconera, Lorenzo d'Albano Laziale.
Ciao Lorenzo.
Io penso che la società ha fatto un gravissimo errore a mettere purtroppo un non allenatore in panchina. Quindi i calciatori l'hanno annusata questa situazione e hanno fatto un po' come gli pare, perché quando scendono in campo si vede che fanno come gli pare. Non gliene frega niente di quello che sta succedendo. Scendono in campo senza voglia, senza idea. Non so che fanno in campo questi giocatori.
Buongiorno a tutti, bellissima trasmissione. Io vorrei dire un'ultima cosa, cioè ancora la partita della Fiorentina, per far capire il livello del non allenatore. Avete detto voi stessi che giocare contro una squadra con unica punta con tre centrali è veramente fuori da ogni logica. Ma io aggiungerei una cosa ancora più grave, molto più grave. Ha giocato con tre giocatori davanti, praticamente Dybala, Ronaldo e Ramsey, che non fanno pressing. Perciò praticamente ha lasciato tutto il campo alla Fiorentina. Tutto il campo alla Fiorentina, cioè giocatori che non fanno il pressing. Se voi vedete le altre squadre europee, ma anche italiane, tutti gli attaccanti, ma forse uno può non fare pressing, ma noi avevamo tre, diciamo il trequartista Ramsey, Dybala che appena lo tocchi cade per terra, e Ronaldo che non torna mai indietro.
Ha ragione, sì. Ha ragione.
Sì. Ha perfettamente fatto ragione. Hai tre uomini davanti e non è una punta.
Ha perfettamente ragione, sì sì. C'è poco da aggiungere a questo quanto detto dal nostro amico, pochissimo. Questa è una delle problematiche della costruzione della rosa della Juve, no? Di cui comunque parliamo da inizio a stagione. Per questo, tornando alla domanda di prima di Francesco, il mio primo intervento è sulla squadra.
E c'è invece Enzo che continua a dire: io invece vado sulla ragazza del meteo. È scatenato. Per favore.
In graduale trasferimento dalle regioni occidentali a quelle orientali.
Enzo, a questo punto dici se c'è una parola che ti stuzzica così tanto
questi mi sembrano più discorsi da Social Club by Night, onestamente. Qua iniziamo a degenerare.
Ragazza, perché ormai
qua iniziamo a degenerare,
di accontentare.
Da by Night e basta.
Vai Frank, ascoltiamo un vocale.
Ciao Simone, ciao Camillo. Magari ciao, la Antonio. Cosa che vi sto dicendo non c'entra sull'argomento che state affrontando, però ritengo personalmente che sia una cosa molto seria per me. Cioè, praticamente adesso il nome di Andrea Agnelli, ogni giornalista, specialmente anche di fama, ritiene di attribuire o offendere, magari con parole che sanno dire solo loro, il nostro presidente. Ora, tutto nella vita si può fare e siamo in democrazia, però prendere il nostro presidente e ogni giorno, tra virgolette, ledere la sua onorabilità, non mi sembra che sia a caso. Ora, magari non è l'argomento che vi piace affrontare, però ritengo che sia anche un po' offensivo ultimamente tutti quanti contro Andrea Agnelli.
Tra l'altro, su Agnelli, saluto Antonio, 11 anni fa è stato il suo primo giorno da presidente della Juve, era il 28 aprile 2010. E 11 anni dopo la Juve è in un altro mondo.
Sì,
questo
sì,
è innegabile.
Assolutamente, assolutamente sì. Guarda Antonio, sulle parole degli altri non possiamo dire fare molto, perché ognuno è libero di dire quello che pensa. Si è andati un po' oltre per quanto mi riguarda in parecchie occasioni la scorsa settimana. Probabilmente si andrà ancora oltre, sarà poi Agnelli a prendere delle decisioni per quanto riguarda la sua immagine. Questa è l'unica cosa che posso dire.
Sì. Allora, Nino Dalavagna ti fa la previsione, dice, su di te. Dice: per quanto riguarda il tuo futuro, posso dirti che a giugno direi che avevo ragione. Io vorrei ancora Pirlo, anche se quest'anno mi ha deluso caratterialmente per i continui cambi di formazione. Quindi ti ha detto la sua. Poi leggiamo ancora. Nicola da Agropoli. Credo che adesso non sia il momento di parlare di allenatore, bisogna pensare solo al campo e basta. Poi a fine stagione si tireranno le somme. Fino alla fine forse Juve ora più che mai. Eugenio, complimenti per la vostra disamina, sono molto spesso d'accordo con voi. Se dovesse arrivare Allegri, spero rientri in squadra il professore Barzagli. Buona giornata, un saluto a te Enzo. Poi ci riportano un'indiscrezione del Ciringuito su Barça che ci prova per De Ligt e ci dice: nostro amico, io temo possa andare davvero via. Ragazzi, se la Juve va in Champions, De Ligt non va via.
No.
Se la Juve non va in Champions, può andare via chiunque.
Tutti.
Anche noi.
Perfetto. Bene, quindi un motivo in più per tifare, ragazzi. Grazie.
Vai Frank.
Mille Simone, sono Giuseppe di Torino. Vabbè.
Ciao Giuseppe.
Stamattina leggendo il sito Tutto Juve, parlavano di Gattuso. Ma sapete che alla fine, tutto sommato, non mi dispiacerebbe neanche Gattuso alla Juve come allenatore. Cosa ne pensate? Ciao, vi ascolto. Forza Juve.
Io ho sempre detto che stimo Rino Gattuso, non so se è pronto per la panchina della Juventus, però lo stimo per quello che ha fatto sia al Milan che sta facendo al Napoli, però onestamente, ragazzi, non parlerei ancora di allenatori perché siamo non in una situazione molto semplice, quindi andrei concentrati, un bel focus sul campo che è meglio.
Sì, qua ci arrivano anche le chiamate, arrivano le parole chiave che ci dice Dario: precipitazioni e 1400 metri.
È bellissimo.
Sono le parole chiave della ragazza del meteo, che salutiamo. Mi dispiace anche chiamarla ragazza del meteo.
Massime tra 16 e 21 gradi.
Mi dispiace perché ha un nome e quindi sarebbe opportuno. Però ragazzi, non lo sappiamo.
Ci informeremo e magari faremo un collegamento con la ragazza del meteo. Ecco, questo è quello che possiamo cercare per accontentare i nostri ascoltatori.
Faremo il top di ascolti, sicuramente.
E vai, non Frank. Solo.
Sì, Rocco da Colliano. Ma non è cazzetti zitti questi ragazzini della dirigenza? Hanno fatto il movimento sexy con Hansi Flick. Hanno un accordo con Hansi Flick e stanno depistando un po' le indagini. Perché mi sembra tutto strano, questo non rinnova. Noi siamo in cerca, Allegri non si sa. Non è che fanno un gioco
aperitivo.
Un po' così e magari... noi stiamo sbagliando strada.
Allora,
è stupenda questa
Flick
ripostazione.
Non aveva il contratto
col
in scadenza.
Col movimento sexy.
Bellissimo. Flick non aveva il contratto in scadenza. Flick ha, tra virgolette, trattato questa rescissione col Bayern perché, e ci affidiamo alle fonti tedesche,
che sbagliano raramente.
Dopo l'addio di Joachim Löw, o meglio, dopo l'annuncio dell'addio, poi l'addio ci sarà dopo l'europeo, l'idea era questa. E quindi, siccome sono state tutte mosse che si sono incastrate una dietro l'altra, quindi prima lo va via, poi Flick che fa questo passo indietro col Bayern, sono abbastanza certi dalla Germania che possa essere così. Poi magari tutto può cambiare, però al momento quello che vi possiamo raccontare è questo, quindi andiamo così, tendiamo a fidarci, ecco.
Niente movimento sexy.
No, Frank.
Ciao Simo, ciao Gami. Allora,
ciao Marco.
Oggi non parlo di Juve, ma della ragazza del meteo.
Oh.
Secondo me è Vanessa Minotti. Assomiglia molto alla sua voce. Non so se sia lei o no, ma credo di sì. Fino alla fine, grandi.
Ragazzi, qua sta degenerando. Oggi non parlo di Juve, ma della ragazza del meteo, che prontamente Frank ha scovato. Quindi vediamo se lei, stiamo provando a fare questa ricerca. Anche Simone, vedo dai
no, perché più che altro immagino, mi scuseranno, non sapevo chi fosse onestamente. Però Marco, più esperto di noi, io mi immagino oggi che avrà tutti i social invasi.
Sì. Se volete seguire anche noi nei social, sarebbe una cosa buona e giusta.
Se vi passa così.
Più che altro che vadano sotto i social di Vanessa Minotti.
Bravissimo.
A dire: Social Club, ti aspetto.
Bravissimo.
Se sei tu.
E taggateci. Bravissimo. Anche, no?
Bravissimo, bravissimo. Ragazzi, sì, fate così, va. Se andate, fate come dicono i giovani d'oggi, soprattutto su Twitch, fate un bel ride sotto le foto di Vanessa e scrivete Social Club, Radio Bianconera, Simone Di Noi, Camillo De Michelis, vi aspettano.
Insomma, chi più ne ha ne metta, insomma.
Ti aspetto,
anche noi lo stiamo aspettando, perché sennò secondi al fantacalcio non ci arriviamo, ecco questo.
Ecco, ma perché devi parlare di fantacalcio? Era andata così bene, dritta, avevamo sfangato questa settimana, niente.
Scusa, sì.
E chiudiamo così, ragazzi, è stato un piacere come al solito, salutiamo tutti.
Ora a partire dai versanti tirrenici.
Compresa lei.
Continuano ad arrivare solo messaggi sulla ragazza del meteo. Non sappiamo il nome, ragazzi. Fatevene una ragione.
Compresa lei. Ecco, vedi qua, è detto bene che devono seguirla. Ragazzi, seguite anche noi, però, altrimenti, altrimenti facciamo un lavoro inutile.
Eh no, noi stiamo lavorando per voi. Voi non ci seguite.
Ci ritroviamo domani, ragazzi, 10:12 con Social Club. E ringrazio Francesco Calabro, ringrazio te, Cami.
Grazie a te, Simo.
Tutti voi per i bei messaggi, anche oggi tanti. Ragazzi, è stato un piacere. Vedo Manuel Morroni pronto a dare il cambio. E quindi. Via, ragazzi, ci troviamo domani. Un abbraccio e continuate a rimanere qua su Radio Bianconera.
Ciao!
Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.